Sharon Jones and the Dub Kings in Humble Me, quando sono le 9:14 minuti. Beh, i titoli di tutti i giornali stamattina fanno riferimento alla situazione di grande tensione di queste ore in Venezuela, dove il presidente dell'Assemblea Nazionale, Guaidó, che è un 35enne, tra l'altro di posizioni abbastanza moderate, certo non un rivoluzionario, ha giurato contro Maduro, ha assunto l'incarico della presidenza. Ovviamente la risposta di Maduro è che si tratta di un golpe. Ci sono scontri nelle strade di Caracas, c'è una situazione disperata. La cosa incredibile è che il giovane che si è autonominato presidente ha avuto immediatamente l'appoggio della Casa Bianca, di Trump, ma anche del presidente del Canada e di molti altri stati del Sud America. È una situazione di grande tensione, come vi dicevo, che si vive in queste ore a Caracas. Noi abbiamo in linea un italo-venezuelano, sono tantissimi gli italiani che vivono in Venezuela e molti di loro, come Valerio Focanti, che abbiamo con noi al telefono, sono andati via dal Venezuela anche a causa della situazione politica che si è creata negli ultimi 15-20 anni. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Allora, che notizie arrivano dalla comunità italiana, dai vostri amici di Caracas in queste ore?
Ma le notizie sono di grande paura, ovviamente, perché sono già in realtà 3 giorni che la strada è in fermento e con la repressione che comunque ormai è consueta nel regime di Maduro. Ma a differenza del 2017, quando ci sono state, non so se ricorderete, mesi di proteste per strada,
di scontri, sì,
questa volta c'è un po' di speranza. C'è un po' di speranza che ce la si faccia, perché
c'è l'appoggio, diciamo, palese, c'è l'appoggio esterno, sì, molto palese. Poi anche il personaggio mi sembra un personaggio più rassicurante, perché è un giovane, ricordiamolo, un giovane che è cresciuto nelle fila delle opposizioni a Chavez prima e a Maduro poi. È stato perseguitato, tutti i membri, diciamo, anziani del suo partito sono o in esilio o in galera. E lui, un po' per un gioco, quasi una lotteria, è finito a fare il presidente dell'Assemblea Nazionale. Non è uno che ha la vocazione a fare il leader, mi sembra di capire, però ha avuto il coraggio di assumersi.
Lui è un po' una sorpresa, nel senso che comunque rispetto a Leopoldo Lopez, a Carolina Machado, a Lina Pintor, cioè gente che ha fatto opposizione anche molto dura per anni, lui è uscito, come dici tu, un po' per un gioco della sorte. Consideravamo proprio ieri quanto sia casuale il destino per cui un ragazzo in gambissima, sembra, sì, però si sia trovato a essere il presidente legittimo del Venezuela, perché la differenza rispetto ad altri momenti è che in questa occasione si sono agganciati a dei commi della Costituzione per cui l'ultima elezione del 10 gennaio di Maduro è illegittima e è il presidente dell'Assemblea Nazionale che diventa presidente ad interim. Quindi in realtà c'è stato il gancio legale per riconoscere Guaidó come presidente, cosa che prima non c'era.
Ecco, e forse anche quello che ha, diciamo, portato ad uscire allo scoperto i paesi che hanno dato l'appoggio a questa svolta.
Certamente.
Del Venezuela. Adesso c'è da chiedersi che cosa succederà, perché comunque Maduro controlla l'esercito, ma questa è una certezza? Siamo sicuri che l'esercito sia ancora tutto con Maduro? Che si dice?
Allora, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dell'esercito in forma congiunta. Padrino Lopez, piuttosto che altri membri dell'esercito fedelissimi di Maduro, hanno espresso la propria solidarietà al presidente Maduro, ma non c'è ancora un comunicato ufficiale delle forze dell'ordine.
Quindi si attende in queste ore di capire quanti appoggeranno il presidente Maduro, quanti appoggeranno il nuovo presidente legittimamente insediato, 35enne Guaidó. E insomma, da questo posizionamento delle forze armate probabilmente dipenderà l'esito di questo referendum, di questa svolta del Venezuela.
Sì. Ci sono due implicazioni ancora che secondo me vale la pena considerare. La prima è che il presidente del Venezuela dispone dei beni del Venezuela negli Stati Uniti, che è una compagnia, una delle più grandi compagnie di distribuzione della benzina, e tutti gli incassi del petrolio venduti agli Stati Uniti, che è il più grande cliente del Venezuela. Quindi, da un punto di vista economico, Maduro si potrebbe trovare col riconoscimento di Guaidó come presidente da parte degli Stati Uniti senza i fondi americani, okay, cioè venezuelani in America.
E gli potrebbero bloccare il portafogli, sì, diciamo, ecco.
Sì, esatto.
La carta di credito.
La carta di un banco, ma per noi indifferente. E questo potrebbe essere un elemento che gioca a favore del cambiamento di Guaidó. E viceversa, la Russia ha già espresso di non riconoscerlo, ovviamente, perché la Cina, ci chiediamo cosa farà, ma probabilmente farà lo stesso, perché Russia e Cina sono le nazioni che più hanno beneficiato dei rapporti commerciali con Maduro.
Ho capito. Quindi anche là si ricreerà una spaccatura, diciamo, quasi da anni dalla guerra fredda, insomma. Sì. Andiamo verso uno scenario inquietante sul piano internazionale. Valerio, tu hai vissuto a Caracas negli anni in cui Caracas era una delle più belle capitali del mondo, non soltanto da un punto di vista, diciamo, paesaggistico, architettonico, ma perché per la vita che vi si faceva, per tante componenti che facevano di questa città veramente una grande capitale internazionale. Negli ultimi anni Caracas è diventata invece un po' come quei film horror che si vedono, quelle serie horror, cioè un posto da Walking Dead, da saracinesche sfondate, da supermercati depredati, dove c'era il terrore di uscire per strada, addirittura di fare tappa velocemente a Caracas anche per spostarsi in altre zone del Venezuela. Sì. Come hai visto cambiare la situazione in questi anni?
Beh, purtroppo in questi anni è stato solo a peggiorare, la situazione è andata in discesa libera. Stiamo parlando di un paese che quest'anno ha avuto un'inflazione, se non mi ricordo, mi pare 2 milioni per cento, insomma, numeri da Repubblica di Weimar.
Come spieghi il consenso almeno virtuale che sembra godere ancora a Maduro a fronte di questo stato di crisi generalizzata?
Beh, no, il consenso di Maduro, stando a quello
al di là della propaganda di regime, propaganda di regime, comunque c'è gente che scende in piazza per lui oggi e per difendere questo regime folle che ha portato il paese alla fame, alla distruzione.
Sì, assolutamente.
E come ti spieghi questo? Il populismo?
Comunque Maduro ancora, ci sono due fattori, due componenti. Sicuramente c'è ancora comunque una componente ideologica, per cui c'è chi crede in Maduro come ha creduto in Chavez, a prescindere da tutto.
Dici la retorica del leader massimo, del grande condottiero che aveva lanciato Chavez, poi dopo, insomma, è passata, diciamo, nelle mani di Maduro, ancora resiste in quel mondo?
In qualche parte sì, e un'altra parte è che comunque molta gente comunque vive dei sussidi. E si leggeva ieri che quando facevano le proteste nel barrio 23 de Enero, che è uno dei quartieri popolari di Caracas, dicevano: state attenti alla vostra borsa, la borsa degli alimenti che gli passa il governo, dicendo, facendo capire che chi protesta ce lo segniamo e non prende più la borsa di alimenti, perché oggi lo stipendio in Venezuela, quello ufficiale, è stato appena alzato a $7.
$7 al mese,
che sostanzialmente in un'economia che ormai si è dollarizzata per forza, perché con un'inflazione del genere era impossibile altrimenti, un pacco di riso costa $2. Quindi
con uno stipendio di mezzo si comprano due o tre pacchi di riso, insomma, cioè questa è la situazione, esatto. Per forza, poi alla fine ci si deve, per fortuna è un paese dove la natura è generosa e offre e offre altre forme di sussistenza, però, perché sennò altrimenti saremmo di fronte a una catastrofe, ma già lo siamo in realtà, perché le immagini e i reportage e i resoconti che arrivano da lì parlano veramente di un inferno per quanto riguarda Caracas e tutto il Venezuela in questi anni. Staremo a vedere gli sviluppi di questa vicenda. C'è molta speranza, immagino, tra la comunità anche degli italiani a Caracas.
Assolutamente.
Hai sentito qualcuno in queste ore, dei tuoi amici, dei tuoi contatti?
Sì, sono in contatto fino a ieri sera, insomma, in contatto con amici, soprattutto tramite WhatsApp, chat. Chiaramente paura, perché comunque in strada
si spara.
Ci sono stati comunque 8 morti, non è che si sparano, grazie a Dio, pallottole di gomma quasi sempre. Però insomma fa paura, però c'è tantissima speranza, c'è veramente l'impressione che questa volta possa essere diverso.
Va bene, noi rimaniamo sintonizzati sul Venezuela per seguire gli sviluppi di questa crisi, di questa situazione. Ringrazio Valerio Focanti per averci raccontato la testimonianza di un venezuelano che ormai da un po' di anni vive in Italia, è dovuto andare via dall'Italia anche per la situazione che si è creata nel suo paese. Ci sentiamo magari nei prossimi giorni se capitano se ci sono nuovi sviluppi in questa storia.
Volentieri, grazie.
Grazie, a risentirci, a presto.
A presto.